ritrovati al nostro incontro di preghiera e di ascolto della parola di Dio e auguri di buona Pasqua, perché sappiamo che la Chiesa celebra la Pasqua per 8 giorni consecutivi, per cui siamo nel pieno della celebrazione della risurrezione del Signore e della nostra fede in Lui. Poi volevo anche avvisarvi affinché non siate preoccupati, seminaristi, non si è svuotato il seminario, ma sono in vacanza. Bene, abbiamo ascoltato un brano che è verso la fine della lettera, il nostro cammino della lezione di quest'anno volge quasi al termine, la prossima volta sarà l'ultimo incontro e naturalmente anche il testo che abbiamo seguito quest'anno, la prima lettera di Giovanni, va verso la fine. Diciamo che, come abbiamo visto, i temi tipici della prima lettera di Giovanni si richiamano in maniera circolare, che sono soprattutto la vita eterna, la fede, l'amore, la salvezza nel sangue di Cristo. E verso la fine della lettera, gli ultimi due brani, uno quello che abbiamo letto questa sera e quello della prossima volta, sembrano quasi condurci davanti a due sorgenti che animano la vita del cristiano, la vita del discepolo. Una di queste sorgenti è la carità, l'amore di Dio, di cui parliamo questa sera, e l'altra di queste sorgenti è il grande dono della fede. Quello che non dobbiamo dimenticare è che il contesto che abbiamo ricordato anche all'inizio della lettera, la comunità, forse anche non così specifica come una comunità concreta, ma una serie di comunità, una chiesa in genere, comunque la comunità a cui si rivolge la lettera obiettivamente è divisa. Questo tema sembra purtroppo anche un tema di grande attualità. Una situazione che noi, anche con un po' di tristezza, di amarezza, riscontriamo sia, diciamo, nelle cose, nelle organizzazioni più grandi come la nostra società, purtroppo anche nella Chiesa, e così come registriamo purtroppo nelle formazioni più piccole, come ad esempio la famiglia. Però non è, come abbiamo detto molte volte, una novità del nostro tempo, ma purtroppo la divisione noi sappiamo che è frutto di una presenza maligna, una presenza che è contro Dio, contro il suo disegno, contro il suo progetto che è per la nostra salvezza. Ricordate quando Gesù racconta la parabola del grano e della zizzania, quando gli operai, i contadini vanno a dirgli nel campo è cresciuto della zizzania, il padrone risponde subito: un nemico ha fatto questo. E purtroppo il male dilaga nel mondo ad opera del maligno e di coloro che lo seguono, e uno degli esiti della presenza del male, uno dei segni della presenza del male è la divisione. Noi siamo abituati spesso, forse, a considerare la divisione anche a partire magari da elementi piuttosto banali con i quali essa si manifesta. Noi diciamo in genere sono questioni di beghe politiche o beghe ecclesiastiche o questioni tra una persona e l'altra. È vero, questo può essere la scintilla, può essere il contesto in cui, o il modo in cui le cose si manifestano, ma in genere dove c'è divisione c'è sempre l'opera del maligno. E allora il brano che abbiamo letto questa sera ci aiuta così attraverso un filo che questa volta non è negativo, cioè non ci fa riflettere sul male, ma ci fa riflettere su quello che è l'antidoto del male, cioè l'amore. È in questo punto della lettera che noi troviamo la famosa e bellissima definizione di Dio: Dio è amore. E attraverso questo questo criterio, questo grande dono di Dio, l'Apostolo ci invita a intravedere la struttura fondamentale della nostra vita cristiana e della vita della Chiesa. A proposito di queste divisioni, l'autore non scende a compromessi e richiama con chiarezza gli insegnamenti ricevuti fin dall'inizio. Ritorna il tema della coscienza e del criterio di ascoltare lo Spirito del Signore per un autentico discernimento, come abbiamo visto la volta scorsa, senza temere chi invece ascolta lo Spirito del mondo. Dio è amore. Si tratta di una espressione così chiara e profonda da non aver bisogno di commenti. Il testo non usa il termine padre, altre volte usato esplicitamente nel corso della lettera, ma il termine Dio, per indicare tutta la realtà divina. L'articolo presente nel testo greco davanti al termine Dio sta a indicare una persona concreta e non un concetto astratto. Ovviamente il primo riferimento è al Padre, ma avendo imparato a conoscere le tre divine persone, il testo dice che Dio è amore. Attenzione che non si tratta di una affermazione generica come a volte noi potremmo interpretare, tipo l'amore è un Dio oppure Dio è l'amore. In tal modo significherebbe che dovunque si faccia esperienza d'amore si tratti comunque di Dio, senza specificare di quale amore si tratti. L'espressione della lettera di Giovanni, invece, è precisa e costituisce una sintesi di tutto ciò che l'autore ha detto fino ad ora. Si può cercare di capire meglio andando a vedere le sfumature dell'amore come erano indicate nella lingua greca a disposizione del nostro autore. Ad esempio, si parla di un amore che in greco si dice storge, che indica l'amore naturale, ad esempio tra i coniugi, tra i genitori e i figli. Evoca una percezione interiore che coinvolge le viscere. In questo assomiglia molto al termine biblico che noi usiamo spesso con grande intensità di significato, che è misericordia. Noi sappiamo che il termine misericordia nel linguaggio della Bibbia evoca proprio questo aspetto istintivo, le viscere di misericordia, e al singolare il termine indica utero, quindi indica questa capacità, questa volontà, questa attitudine che è tipica di Dio di dare la vita. Naturalmente questo tipo di amore, infatti noi lo colleghiamo spesso, misericordia lo colleghiamo spesso con il termine amore nel senso qui della lettera, che in greco è agape. Poi la lingua greca conosce anche un'altra forma di amore che chiama filia. Indica l'amore amicale che spesso fa spazio anche ad un altro tipo di amore che è eros, il quale viene inteso come una forza, una sorta di forza dirompente di amore passionale che coinvolge anche la dimensione sessuale e generativa accompagnata dal piacere. L'agape si intreccia con tutte queste realtà senza identificarsi con questa o con quella. C'è una caratteristica, agape, come abbiamo detto, non che sia un senso deteriore o meno importante, semplicemente un'altra cosa. Agape non è frutto delle viscere, non è un amore, come diciamo noi, istintivo, naturale, spontaneo, ma uso un termine che capiamo poi bene, ma della simpatia, inteso non in senso emotivo, ma nel senso di soffrire insieme. È un dono che va oltre. Se si accoglie questo amore, cioè l'agape, dice Giovanni, si accolgono tutte le sue conseguenze. Conoscere Dio ed essere generati da Dio. La logica è molto precisa. Agape, amore, è un dono che non è frutto dei sentimenti dell'uomo, essendo un regalo splendido, bellissimo, intensissimo, che viene dall'alto. Quando si è manifestato questo amore? Risponde Giovanni. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per lui. La volontà di Dio è la piena realizzazione dell'uomo vivente, come dice un salmo. La gloria di Dio è l'uomo vivente. E quindi noi vediamo come a questo concetto di amore che viene dall'alto sia immediatamente collegato il dono della vita umana e della vita divina. E se noi ragioniamo sul tema della vita, noi comprendiamo benissimo, a partire dalla nostra sensibilità, dalla nostra esperienza, che la pienezza della vita comporta la felicità. Quando noi giudichiamo una vita pienamente riuscita? Quando pensiamo ad una vita pienamente felice. Per cui si può anche concludere che se non c'è felicità, non c'è Dio. Occorre qui, abbiamo parlato di diverse forme d'amore, occorre qui un discernimento onesto. Il piacere non si identifica con la felicità. Il piacere è un indice che l'uomo sta conseguendo qualcosa di bene. Pensiamo all'esempio più semplice: noi abbiamo bisogno di nutrirci, senza nutrimento noi moriremmo. Però il mangiare, se non comportasse la soddisfazione di un bisogno che il corpo fa sentire, e non comportasse anche la fruizione di un piacere, sarebbe anche un'azione piuttosto scomoda, che verrebbe da trascurare, e così via. E così ogni volta che noi acquisiamo un bene per la nostra vita, il nostro corpo, anche la nostra anima, ci danno il riscontro di un piacere. C'è un piacere fisico, ma c'è anche un piacere intellettuale, ad esempio. La gioia di conoscere, la gioia di imparare è un riscontro. Però il piacere è un mezzo, il piacere è una via, è un segno, non corrisponde pienamente alla felicità. La felicità è ancora qualcosa di più. Ecco il senso che la lettera ci dice in maniera molto chiara. Dio non solo ha inviato il Figlio perché noi avessimo la vita, ma anche per toglierci tutto il peso delle scelte sbagliate, della incapacità di colpire il bersaglio e quindi dei peccati, perché il termine peccato nel linguaggio della Sacra Scrittura evoca questa bellissima immagine: mirare un bersaglio e mancarlo. Questo è il peccato. Il peccato non è primariamente la trasgressione di una legge, poi la legge è un supporto perché noi possiamo, come dire, rimanere sulla strada della vita. Ma il peccato è qualcosa di più. Il peccato è guardare a un bersaglio e mancarlo. Cioè tutte le volte che noi cerchiamo il bene, la verità, la felicità, in ultima analisi, ma la cerchiamo in direzioni sbagliate. E allora Dio ci dona il suo amore che in noi fa sorgere la vita, ma accompagna questa vita con la sua provvidenza, con il suo amore, dunque, affinché quella vita giunga al suo vero compimento. Nella settimana scorsa, vivendo i misteri della passione, morte e risurrezione del Signore, abbiamo riflettuto anche sul termine che troviamo nella prima lettera di Giovanni, che magari oggi non è molto di moda, ma invece è un termine molto importante per comprendere l'azione redentrice di Cristo, che è l'espiazione. Gesù è venuto per espiare i nostri peccati, cioè per strapparci dalla schiavitù del peccato e della morte, dunque, ma anche per togliere dalle nostre spalle il gravame del peso dei nostri peccati. Perché se il peccato fosse soltanto una trasgressione della legge, sarebbe sufficiente, come dire, ottenere una sorta di riconciliazione o di grazia. Ma invece il peccato produce il male nella nostra vita e noi abbiamo bisogno di essere guariti e di essere sani. Ecco, questo è il quadro in cui Giovanni svolge il suo ragionamento a partire dal dono dell'amore di Dio. E poi passa all'aspetto della comunità, consegnando un'esortazione. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. In questo modo abbatte l'amore di Dio qualunque muro di separazione e di distinzione. Tutte le distinzioni, amore per i genitori, per i figli, per gli sposi, per gli amici, per i nemici, distinzioni che rimangono nella loro validità, però vengono in qualche modo superate e sintetizzate nell'amore fraterno. Mentre prima ci ha fatto capire che è volontà di Dio che noi abbiamo la pienezza della vita, ora ci fa capire che questa pienezza della vita si ritrova anche nell'esperienza dell'amore reciproco. E qui vedete come una progressione, leggo i passaggi perché sono precisi, ma è molto bello riconoscere questo che parte da Dio fino a raggiungere ognuno di noi. La missione del Figlio, il dono dell'amore che viene dall'alto, la pienezza della vita e la liberazione dal peccato, la sperimentazione dell'amore nella nostra umanità, la felicità, una certa visione di Dio, la percezione ineffabile, inspiegabile, indicibile, noi lo mettiamo nella parola mistero, dello Spirito che attesta l'autenticità dell'amore, e infine la testimonianza evangelizzatrice, che sembra ricondurci al primo punto che abbiamo detto, la missione del Figlio. Dice Gesù: come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ma non si tratta di andare a ripetere una dottrina che si è messa in memoria, si tratta semplicemente di testimoniare una vita che si è ricevuta come dono e nella quale si cammina. Conseguenza di tutto ciò, voi pensate che nella tradizione, nell'esperienza della Chiesa, tra le varie categorie di santi, noi pensiamo anche ai santi confessori. Questo termine ci viene molto familiare, perché quando diciamo il confessore pensiamo al sacerdote che amministra il sacramento della penitenza, no? Invece i santi confessori sono semplicemente i santi che con la loro vita, senza magari situazioni particolari come vediamo in altri, hanno testimoniato la pienezza di questo dono di Cristo. Conseguenza di tutto ciò è la confessione, cioè la testimonianza nella vita, intesa come proclamazione. Questo è molto bello, visto che il termine confessione per noi evoca anche altro, pensarci anche quando viviamo il sacramento della penitenza, no? Per che quando noi viviamo il sacramento della penitenza, la prima cosa che abbiamo in mente è quella di fare la confessione dei nostri peccati. Questo è vero, andiamo per questo, anzi la confessione dei nostri peccati è materia del sacramento. Però affinché noi possiamo vivere in maniera piena e intensa spiritualmente questa confessione dei peccati, noi dobbiamo pensare anche a riconoscere questo disegno di Dio nella nostra vita, per cui il nostro peccato, come dicevo prima, non è soltanto la trasgressione di una norma, ma si colloca dentro un contesto, per cui un altro aspetto della confessione è la confessio vitae, la confessione della vita, cioè bene che ognuno di noi, anche agli altri, ma soprattutto a se stesso, faccia memoria della propria vita. Che cosa ha fatto Dio nella mia vita? Quali sono i passaggi significativi della mia storia, della mia vita di fede, della mia vocazione, del mio compito nella Chiesa, nella società? Questo è il mio contesto. E questo vuol dire qualcosa, perché tutto questo corrisponde ad un disegno di Dio. E poi la confessio laudis, la confessione della lode. Che cosa il Signore ha fatto di me in termini dei suoi doni? Quali grazie mi ha elargito? Quali segni di benevolenza ha messo sul mio cammino? Allora è chiaro che poi anche la confessione del peccato diventa diversa, perché non è soltanto l'aver disobbedito ad una regola, ma è riconoscere come mi sono posto nel caso del peccato in maniera sbagliata, cioè ho mancato il bersaglio, rispetto al progetto che il Signore ha su di me e a tutti i doni che il Signore mi ha fatto perché io raggiunga la pienezza di questo progetto, che è la pienezza della vita e la pienezza della felicità. Tutto, quindi, sta nel capire che cosa sia questo. Andando avanti verso la conclusione del brano, Giovanni ci fa capire che noi non avremo paura nel giorno del giudizio. Abbiamo fiducia perché abbiamo conosciuto il suo amore. Poco prima aveva spiegato: noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Si tratta di una caparra che sarà completata nel giorno del Signore. È una realtà che parte dall'amore e si conclude nell'amore, salvando l'uomo da ogni tipo di morte. È molto denso questo discorso, perché noi riusciamo perlomeno ad intuire che non si tratta soltanto di un amore inteso come benevolenza, come atteggiamento conveniente nei confronti degli altri, come rispetto degli altri, tutti i temi che non sono sbagliati, che noi riconosciamo benissimo, ma che non conducono precisamente al cuore della questione. Il cuore della questione è che l'uomo, attraverso questo dono d'amore, abbia la pienezza della vita. Tutte le volte che l'uomo si smarrisce rispetto a questa strada, fa al contrario esperienza della morte. A questo punto voglio leggervi un brano tratto dalla lettera agli Ebrei, che è molto chiaro per indicare come noi possiamo cadere nel tranello e come Gesù è venuto a liberarci da questo pericolo. La lettera agli Ebrei scrive così: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe. E qui fa riferimento a quello che abbiamo visto, la missione del Figlio. Noi abbiamo conosciuto l'amore e abbiamo ricevuto la vita perché Dio ci ha mandato il suo Figlio. Per ridurre Cristo all'impotenza mediante la morte, colui che della morte ha il potere. Infatti San Paolo scrive che il salario del peccato è la morte. Il demonio che divide vide soprattutto l'uomo da Dio, lo tenta per fargli perdere questo dono di Dio, la pienezza della vita, e chi fa il peccato cade nella realtà della morte, illudendosi, come spesso dicevamo prima e come la lettera esplicita poi, illudendosi invece di centrare la vera felicità, il bene o semplicemente il piacere. In che modo Dio, Gesù, mediante la morte ha distrutto colui che della morte ha il potere, facendosi ingoiare dalla morte, un'immagine antica nella tradizione della Chiesa, immaginando il diavolo come un serpente che aggredisce tutto e aggredisce anche Cristo, aggredendo l'uomo, senza accorgersi che ingoiando il Figlio di Dio fatto uomo, ha ingoiato la propria sconfitta. E la lettera conclude: e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cioè, se si pensa che la vita debba essere sfruttata come si spremerebbe un limone fino all'ultimo goccio, famoso concetto antico del carpe diem, si rincorrono delle illusorie felicità e si rimane costantemente schiavi della morte. Gesù, accettando di farsi aggredire dalla morte e morendo per la nostra salvezza, ci ha liberato da questa logica e ci ha dato la vita. E così, per concludere, la Chiesa vive di questo, nella consapevolezza che Egli ci ha amato per primo. E Giovanni torna, chiudendo, alla situazione della concreta della comunità. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Quindi c'è un comandamento, quello che Gesù chiama anche il comandamento nuovo, che ha queste due direzioni: l'amore di Dio, che prima di essere restituito è un amore che noi riceviamo e che ci fa essere quello che siamo, e l'amore del prossimo, che è la realtà nella quale noi concretamente possiamo sperimentare se abbiamo accolto davvero questo dono di Dio. E perciò il modo giusto di intendere il comandamento non è tanto un'imposizione, un obbligo da osservare, ma piuttosto una capacità di. Quando Gesù ci dice di amarci gli uni gli altri, non intende dire che noi dobbiamo fare uno sforzo oltre le nostre capacità naturali per fare qualcosa che alla fine ci sembrerebbe impossibile. Ma vuol soltanto dirci, ma è la cosa più importante, che avendo ricevuto il suo dono di Lui che ci ha amato per primo, se noi accogliamo questo dono, diventiamo capaci anche noi di amarci vicendevolmente. E in questa esperienza molto concreta, molto a portata di mano, noi possiamo continuamente sperimentare l'amore di Dio che ci rinnova.